Buongiorno, ben ritrovati in Mille Voci, sono le 9.15, buon venerdì anche Paolo Riva. Ciao Paolo.
Sono anch'io, sì.
Ti stai preparando anche tu al venerdì? Magari sai, il venerdì c'è qualcuno che vuole andare in giro, fare un viaggetto, perché parliamo lateralmente anche di questo.
Ma no, la mattina alle 9:15 però.
Non... No, però
pomeriggio magari finisci un'ora prima e vai.
Poi non sempre per andare via un paio di giorni fine settimana serve il passaporto.
No.
Però magari c'è qualcuno che in vista anche di qualche viaggio in primavera, quest'estate, è andato anche a rinnovarlo recentemente. Quindi così annunciamo che parliamo di passaporti. Torniamo a parlare sul tema importantissimo in campo medico della formazione dei medici.
Ai noi.
Sì, questa settimana tra una cosa e l'altra ci siamo dovuti occupare spesso di temi medici o farmaceutici ed è così.
È la ruota che gira dell'attualità e della cronaca. Per esempio, ci sono momenti in cui parliamo tantissimo delle ferrovie.
È vero.
E adesso è un po' che non parliamo delle ferrovie.
È un po' una settimana senza parlare di ferrovie.
È anche di più di una settimana, cioè senza temi forti. Adesso è il momento della sanità, insomma, però poi passa, arriveranno altri temi, la cronaca si occuperà d'altro.
E poi parliamo anche di giovani e lusso e con che soldi comprano certi beni di lusso i più giovani. Parleremo di truffe via sistemi digitali, in un sistema che c'è su moltissimi telefoni. In regia tecnica c'è Enea Ponzio e siamo pronti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
Allora Paolo, vicenda cliccatissima sui vari portali di informazione, compreso su rsi.ch/news, un signore, il soprannominato subito con quei nomi facili ai media, il re dei passaporti.
Sì.
Però al di là, insomma, del personaggio, della figura che adesso comunque vi raccontiamo, è interessante raccontare questa storia per capire anche cosa ci sta dietro, chi acquista passaporti, per farci che cosa, di quali paesi soprattutto.
Allora, la notizia è...
Partiamo dalle basi.
Nasce da un'inchiesta dei colleghi romani di Mise au Point, è stata ripresa dai media nazionali, ne parliamo anche noi, perché è una notizia che parla di un mondo che non è del tutto sconosciuto, ma naturalmente inaccessibile a quasi tutti, è accessibile a pochissime persone, nonostante le pubblicità possano far credere diversamente, ed è quello dell'acquisto di una cittadinanza. Allora, tu praticamente nasci e in qualche modo, a dipendenza di dove nasci, da chi nasci, insomma, chi sono i tuoi genitori, sei cittadino di uno Stato. Sempre, cioè quasi sempre.
Sì, gli apolidi sono veramente pochi.
Ora,
sì.
Facciamo che il caso normale, tu nasci cittadino di uno Stato, se c'è lo ius soli, tra l'altro ricordo che in Svizzera qualcuno si batte per introdurlo anche in Svizzera dove non c'è lo ius soli, che vuol dire che se nasci qua sei cittadino svizzero. Per esempio gli Stati Uniti, no? È il caso di persone, c'è stato nel passato, famose anche nel mondo dello spettacolo, che dall'Italia sono andate a partorire negli Stati Uniti per garantire ai loro figli la cittadinanza degli Stati Uniti.
Anche se non sbaglio, lì le regole comunque è abbastanza complesso riuscire ad arrivare proprio in quel momento lì, rimanere legalmente, insomma, nello Stato, azzeccando i tempi del parto. Però sì, in effetti
con la medicina moderna. Ecco, ci sono, diciamo, delle questioni legate al fatto che relativamente a dove nasci e chi sono i tuoi genitori, tu quando nasci sei cittadino di uno Stato. Per cambiare questo status di cittadinanza ci sono delle procedure, no? Lo sa per esempio chi avvia una procedura di naturalizzazione, cioè tu sei cittadino di un altro Stato, facciamo l'esempio della Svizzera, vuoi diventare cittadino svizzero, c'è tutta una lunga procedura che è stata stabilita per diventare cittadino svizzero. Dunque ci sono tutta i papiri e poi dopo i corsi e poi dopo gli esami e poi dopo ci sono le disposizioni legali per cui devi avere un determinato tipo di profilo, insomma anche comprensibile tutto, no?
Ma sin qui siamo nella normalità
e siamo come succede, cioè, succede se vuoi diventare cittadino di un altro Stato, ci sono i processi di naturalizzazione. Noi conosciamo perché viviamo qui il processo di naturalizzazione per diventare cittadino svizzero, in India probabilmente c'è un altro processo e così via. Ci sono dei paesi che hanno un processo di naturalizzazione, diciamo così, binario, cioè che va su due binari.
La gente comune
e quelli che hanno i soldi, perché ci sono delle nazioni che vendono il loro passaporto. Molto semplicemente, tu sei cittadino di una nazione di cui possiedi il passaporto, ma è un passaporto un po' scomodo. Ci sono dei passaporti scomodi, no? Che non vengono guardati tanto bene, no? Quando arrivi, per esempio, adesso nell'Unione Europea, ma anche probabilmente non è facilissimo avere un passaporto russo.
Sì, no? Diciamo non è il momento forse migliore.
Ecco. Per esempio, allora,
ma viceversa, quando un cittadino, diciamo, di questa parte dell'Europa va in Russia, comunque in molti casi bisogna avere un visto, sì, ci sono molti controlli, certo. Quindi c'è una reciprocità, sappiamo che ci sono passaporti dove non c'è bisogno di visto per tantissimi paesi e via via, insomma, una scala di, diciamo così, essere graditi, sì, ai, sì, paesi, sì, vicini.
Un indice di gradimento
più o meno.
Dei passaporti. Allora, dicevamo, dunque può far comodo possedere un passaporto totalmente ufficiale, dunque non bisogna rivolgersi alla criminalità organizzata perché è un crimine. Ci sono dei processi legali per cui se tu hai il denaro puoi acquistare la cittadinanza di una determinata nazione.
E ora magari qualcuno meno esperto può pensare: sì, vabbè, ma state parlando magari di paesi piccolissimi,
anche
paesi dall'altra parte del mondo, no, anche proprio vicini a noi.
Anche vicini a noi. Allora, secondo il lavoro di Misopoi, sono 11 le nazioni che mettono in vendita il loro passaporto. Il leader di mercato, perché c'è anche il leader di mercato del settore del mercato delle nazionalità e dei passaporti, è uno svizzero. Non stupisce troppo, siamo sempre forti in quelle attività lì. È un avvocato zurighese, detto appunto il re della cittadinanza, il re dei passaporti, che ha fondato un'azienda. C'è un'azienda che, tra l'altro, e devo dire molto, molto furbescamente e molto abilmente, non porta il suo nome. Non porta il suo nome. La ditta si chiama Henley and Partners e ha sulla sua home page la foto di questa mamma con bambino che corrono sulla spiaggia, bellissima.
Che però va bene per tutto, dai gelati, sì, sì, ai vestiti, totalmente, ai passaporti.
Probabilmente era per avere una foto evocativa che non costasse troppo. Non,
sì,
lo so, è una mia.
E che trasmettesse serenità.
Esattamente, è una mia illazione. Allora, questo è il sito Henley & Partners, del leader mondiale del mercato dei passaporti. Henley & Partners ha uffici di rappresentanza, che poi vuol dire che sarà un altro avvocato che rappresenta la cosa in un'altra nazione, in 35 paesi.
Che ne dici se approfondiamo?
In 35 paesi.
Se vediamo, insomma, cosa
come
mi offrono? Qual è il menu? Arrivo, sì, da loro, telefono, sì, e mi, sì, dico: aspetti che le mandiamo il dépliant, così sceglie.
Le mandiamo l'Iban.
Prima mi mandano quello, però poi mi faranno scegliere tra qualche stato. Lui è Will Young, vinse il primo premissimo X Factor britannico, poi non se ne sentì più parlare.
Radio Televisione Svizzera. Rete 1.
Naturalmente, Paolo, Light My Fire e The Doors di qualche decennio prima, questa,
certo,
canzone era la versione Will Young. Possiamo fare, proprio così ci permettiamo, una piccolissima parentesi?
Tra i diversi
messaggi che sono arrivati allo 076-321-1113, quelli di buongiorno, quelli che commentano i temi di cui vi parliamo, eccetera, eccetera, è arrivato anche un messaggio. Visto anche il tema di cui ci siamo occupati ieri, la longevità in Svizzera, ci fa, insomma, piacere.
Certo.
Salutiamo la signora Elena Solca, domani 4 febbraio compirà 100 anni.
100 anni.
Ecco, quindi la sua famiglia, sua figlia in particolare,
ci ricorda che abbiamo un debito.
Sì.
Perché durante un,
sì,
servizio televisivo di qualche anno fa,
no, forse proprio la radio, sai.
La radio?
Sì, credo.
Nella casa di riposo di Castel San Pietro, sì, si era incontrata questa signora alla quale era stato promesso a suo tempo: verremo a trovarla quando fai 100. Ecco, adesso è arrivato.
Ecco.
Ora non so se chi aveva fatto la promessa andrà a trovarla, ma intanto noi, a nome anche di questi colleghi, facciamo gli auguri alla signora Solca e diciamo: veniamo a trovarla quando ne fa 105.
Sai che potremmo?
105.
Naturalmente gli auguri vanno alla signora che domani fa 100 anni, ma in generale
a
chi ci ascolta dalla Casa Beato Guanella a Castel San Pietro, in generale a tutti quelli che ci ascoltano da questo genere di strutture che sappiamo sempre attenti e presenti. Allora, noi però ci stavamo occupando e stavamo ancora raccontandovi di questi passaporti, come li chiama qualcuno, passaporti dorati, no? Passaporti che io pago e ottengo una cittadinanza, ma quale?
Allora, cominciamo dal principio di marketing,
sì,
che sta dietro questa faccenda, perché l'avvocato zurighese, che è il re dei passaporti, si è messo addosso un mantello, no? Una roba che dice: io sono l'eroe di queste cose,
sì,
io combatto una grande ingiustizia. Qual è la grande ingiustizia che lui combatte, che questo avvocato combatte? Beh, lui combatte l'ingiustizia del fatto che tu nasci senza poter scegliere la tua nazionalità.
Allora,
lui dice: questa è una ingiusta lotteria. È un'ingiusta lotteria. Tu devi poter nascere, che ne so io, nel Burkina Faso e dire: io sono danese.
Dentro mi sento danese.
Secondo lui, più o meno il meccanismo potrebbe essere questo. Lui dice proprio questo: dice: io combatto una grande, per cui è una specie di cavaliere senza macchia, senza paura, ma con un grosso conto in banca.
Sì, ma perché, scusa, va bene il principio democratico, posso capirlo, sì, però c'è sempre di mezzo il fatto che solamente chi ha qualche spicciolo
lui
del portafoglio.
Lui combatte una grossa ingiustizia, ma la combatte a favore di pochissimi. Combatte a favore di pochissimi, che tra l'altro non è che scelgono la loro nazionalità.
È un Robin Hood, ma solo dalla parte di quelli già ricchi.
Esattamente. Sì. Allora, dicevamo, non è che combatte questa ingiustizia così come lui sembrerebbe voler combattere, perché chi prende questi passaporti, chi acquista questi passaporti, non è che lo fa appena nato, lo fa quando ne ha bisogno, quando dice: avrei bisogno di un passaporto per varcare le frontiere senza suscitare mugugni, oppure addirittura senza riuscire a varcare queste frontiere, perché il mio passaporto originale crea un po' di problemi. Allora ci sono queste nazioni che vendono i loro passaporti. Allora, lui ha iniziato la sua carriera vendendo dei passaporti di una piccolissima nazione, St. Kitts and Nevis, Caraibi, insomma, da, sì, quelle parti. Noi conosciamo questi posti per le Olimpiadi, perché hanno i velocisti, quelli che corrono i 100 metri.
E sai,
sempre qualcuno di St. Kitts and Nevis.
Sai che stavo cercando di ricordarmi per quale ragione potessi avere mai sentito sta
St. Kitts and Nevis
località.
È un posto da dove corrono veloci. C'è qualcuno che corre veloce e si qualifica per le Olimpiadi. Tra l'altro, anche lì, bisogna vedere le nazionalità, spesso è gente che è cresciuta, si è allenata, è talento, in un'altra nazione, tipo Stati Uniti, ma non c'è posto, perché la nazionale è fatta di un certo numero. E questi recuperano la loro origine di St. Kitts and Nevis, ma non solo di loro, e dicono: ah beh, ma allora per noi puoi correre. E vanno lì e fanno una,
sì,
una bella,
se non sbaglio funziona anche, sì, con altri sport. Se guardo la vicina Italia, insomma, ce n'è molti oriundi, recuperano,
allora,
recupero il passaporto del trisnonno.
La nostra azienda Henley & Partners ha cominciato, sì, vendendo passaporti di St. Kitts and Nevis.
Funzionava.
Che hanno cominciato a venderli per quale motivo? Perché era crollata l'industria della canna da zucchero. E l'isola era in totale povertà, cioè era in una grossa crisi economica. Hanno detto: cominciamo a vedere di se si può attirare qualche investimento. L'origine dell'idea era questa: attirare degli investitori sull'isola che aiutassero a risollevarsi portando del capitale e lanciando delle iniziative. Lo fecero attraverso la vendita della nazionalità. E naturalmente poi arrivarono questi investimenti, per cui la cosa è andata avanti e si è anche allargata a altre isole dell'area. Insomma, adesso i Caraibi sono uno dei posti dove ci sono parecchie nazioni, micronazioni, che vendono la loro cittadinanza.
E però dicevo che fino lì l'ascoltatore comune se lo immagina, no? Che si vada fino ai Caraibi.
Sì. Meno comprensibile è l'acquisto di un passaporto maltese, che è la più piccola delle nazioni dell'Unione Europea, Malta, o austriaco.
Sì,
anche l'Austria vende il passaporto.
Dicevo, ora, vicino a noi, più, sì, vicino,
sì,
di,
sì,
così.
Più vicino di così è un paese confinante, e naturalmente da Henley & Partners voi arrivate lì e potete acquistare questo genere di passaporti. Naturalmente la pratica non è che viene vista di buon occhio proprio da tutti, cioè c'è chi è molto critico nei confronti di questa pratica, che naturalmente... si dice innanzitutto privilegia semplicemente chi ha dei soldi senza fare domande, cioè praticamente tu c'hai i soldi, i tuoi soldi ti spianano la via verso un passaporto e nessuno ti chiede niente, quasi niente, e questa cosa, e naturalmente poi dicono, si scelgono, sono proprio delle nazioni quelle che vendono la loro cittadinanza. Adesso naturalmente l'Austria non è, è un po' l'eccezione, no? Un posto come l'Austria,
sì, non ce
l'aspettiamo, che ha una, no, che ha una democrazia solida, una, sì, democrazia, sì, insomma. Però dice, ci sono molte nazioni più fragili, no, da un punto di vista istituzionale, e il fatto di creare questo mercato della cittadinanza naturalmente può in qualche modo, ma facilmente comprensibile, stimolare anche la corruzione, il decadimento delle istituzioni, insomma tutta una serie di aspetti negativi a livello della nazione che è già piccolina e che di fatto non ha un vero beneficio da questo mercato, vero beneficio che va in tasca di pochi. Queste sono le critiche che vengono mosse a questo re dei passaporti, che però intanto fa un'attività totalmente legale.
Completamente legale.
Completamente legale, per cui...
Sì. Sì. Chi compra? Ricchi arabi o ricchi cinesi, per esempio?
Sì, per esempio, che non vogliono arrivare col loro passaporto cinese o arabo, che non dappertutto è visto benissimo. Però è chiaro che quando arrivano e li vedi, però dice, no, ma è un cittadino austriaco. Perfetto.
E russi,
adesso,
caso che citavamo prima.
Adesso è un po' il momento degli oligarchi. No, gli oligarchi russi, voi sapete che sono nell'occhio del ciclone, le sanzioni vanno a colpirli, ci sono i soldi che sono bloccati, insomma ci sono tutta una serie di questioni che rendono la vita difficile agli oligarchi russi, e non sta a noi dire se ha ragione o ha torto. Adesso addirittura in Svizzera si sta discutendo, sapete, è stata un tema di grande attualità qualche giorno fa, la settimana scorsa, due settimane fa, il fatto che si sta discutendo della fattibilità giuridica del sequestro dei beni degli oligarchi congelati in Svizzera da utilizzare nella ricostruzione dell'Ucraina, no? Ecco, per cui vedete che insomma ci sono tutta una serie di questioni per cui oggi avere un passaporto russo e essere una persona di un certo tipo non ti rende la vita più facile, e queste sono persone che invece per loro abitudine la vita la vogliono facile, facilissima, schioccano le dita e le cose devono funzionare. Adesso non è il momento, e allora arriva l'avvocato zurighese che dice, ma un bel passaporto maltese? Il passaporto maltese, che è un passaporto dell'Unione Europea.
Infatti, praticamente apre i confini di Schengen. Secondo i colleghi della RTS, fatti i conti non solo al signor,
Kehline, sì,
il mercato generale d'affari di tutto questo business è sui 26 miliardi di dollari.
Di cui l'avvocato prende la commissione, non li incassa tutti lui, perché la maggior parte vanno agli stati.
Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
Naturalmente, Paolo, c'è ancora qualcuno che ci scrive allo 076-321-1113. Beh, se il signore ha veramente tutto questo spirito magnanimo, allora dovrebbe farlo gratuitamente o per i bisognosi, non per i multimilionari. Stavamo parlando di passaporti d'oro, di chi ci ha fatto un mercato assolutamente legale.
È legale, certo.
Aiutando, insomma, le persone a raggiungere i canali giusti nei tempi, immagino, più veloce possibile.
Con poche domande.
Adesso,
con poche domande.